Un buongiorno a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Città Aperta del circuito Gemini Network. Sono Valentino De Luca e questa è Press Corner, notizie a piede libero. Ogni settimana leggiamo e commentiamo insieme articoli di approfondimento apparsi su quotidiani, periodici, blog, siti specializzati su tutti i temi di interesse del momento. Tra l'altro a tutti quanti i nostri affezionati radioascoltatori ricordo che da qualche settimana c'è una novità nel palinsesto Press Corner. Ogni settimana andiamo in onda da lunedì al venerdì alle ore 9.40, il sabato invece alle ore 10 c'è l'edizione speciale di Press Corner con interessanti interviste per quanto riguarda i temi del momento e non solo a personaggi del mondo della cultura, della politica e della società italiani. Quest'oggi ho voluto contribuire a questa edizione di Press Corner scegliendo un articolo non proprio facilissimo per quanto riguarda la comprensione, nel senso che si capisce, a essere capito si può capire tranquillamente, ma riguarda delle implicazioni circa l'evoluzione del rapporto tra la politica e il proprio elettorato, partendo da quello che è successo sul palco del 1° maggio. Tranquilli, non vi parlo di nuovo di Fedez, ma quello che è successo però implica delle conseguenze che si faranno sentire a lungo termine. Chi pensa il contrario è un illuso. Ovviamente la notizia, la domanda che girava dopo il concertone era: ma Fedez con questa sua uscita ha mosso politicamente, ha influenzato, oltre a fare l'influencer su Instagram o insomma dove lo fa, sui social, e quindi a vendere prodotti, in realtà può aver, come dire, spostato anche parte dell'opinione dell'elettorato, soprattutto ovviamente quello più giovane, e se la risposta è sì, dunque la politica può essere oggetto, materia, da parte degli influencer di una sorta di vendita al pubblico, esattamente come fanno con le tisane depuranti o le linee di costumi, eccetera, eccetera, e quindi trattare la materia che riguarda però poi tutti noi, che riguarda la regolamentazione della società, alla stregua di un prodotto. Se la risposta è sì, ovviamente chi ha numeri importanti, e per numeri importanti intendo qualche milione di follower, acquisisce un potere del tutto nuovo. Per capire ciò ci aiuta nella comprensione un articolo, a mio giudizio molto interessante, di The Vision, www.thevision.com. Gli influencer acquistano sempre più un ruolo politico, così i follower sostituiscono gli elettori, a firma di Alessandro Carnevale. Secondo un sondaggio pubblicato da SWG, il 24% dei millennials oggi voterebbe per Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez. Per quanto al momento si tratti solo di un'ipotesi non supportata da nessun dato o dichiarazione del diretto interessato, è impressionante constatare che se l'influencer scendesse davvero in politica, riuscirebbe a intercettare un quarto delle preferenze degli italiani nati fra l'81, 1981 e il 1996. Il consenso elettorale salirebbe addirittura al 27% tra gli appartenenti alla generazione Z, la prima totalmente nativa digitale. Si tratta di numeri che fotografano una inedita convergenza politica intorno a un individuo che, al di là dell'impegno sul rispetto dei diritti civili e alla battaglia per l'approvazione del DDL Zan, non ha mai fatto il minimo accenno all'ipotesi di creare un nuovo soggetto politico. L'eventuale peso elettorale di Fedez nasce evidentemente in seno a quanto è successo al concerto del 1° maggio. Il dibattito che ha accompagnato la vicenda, infatti, al di là delle polemiche, ha soprattutto il merito di aver reso finalmente visibile uno scontro fra due modelli culturali sempre più inconciliabili. Da un lato troviamo il mondo digitale, dove il capitale sociale degli influencer permette loro di agire in nome di una legittimazione popolare facilmente misurabile, cioè il numero dei follower esprime un peso specifico che può essere speso, come nel caso di Fedez al concertone, anche all'interno di un contesto mediale tradizionale per rivendicare una libertà di espressione inedita. Contesto mediale tradizionale, la TV di Stato, la RAI, Fedez rivendica la sua libertà di espressione inedita, e tra l'altro questa cosa l'hanno notata diversi commentatori. Al di là della giustizia o meno delle rivendicazioni di Fedez sul DDL Zan, è quantomeno singolare poter pretendere di andare sulla TV di Stato e, senza parlare con un autore, senza parlare con una persona addetta al palinsesto, qualcuno appunto della RAI, poter dire ciò che si vuole. Apparentemente sembra un grande anelito e una grande aspirazione alla libertà. In realtà potrebbe avere degli effetti devastanti. Pensate infatti se il soggetto che rivendica tale libertà dice delle cose che sono contrarie alla nostra visione del mondo. Pensate se medesima libertà la pretende chi è omofobo o chi è contro il DDL Zan, chi è contro non argomentando le proprie idee, ovviamente chi è contro perché mosso da omofobia, ad esempio, rimanendo sul DDL Zan, oppure propina idee fasciste o naziste, ad esempio, insomma, o comunque contraria alla libertà comune. Potrebbe dunque influenzare il pubblico degli spettatori a rivendicare quella libertà partendo dal peso del proprio capitale online, del proprio capitale web, del proprio capitale espresso in follower? È una domanda che ci dobbiamo fare, anche se in questo momento magari voi che mi state sentendo dite ma a me non mi interessa, sono domande stupide, che mi importa dell'influencer che scende in politica. Io credo che avendo una visione di qualche anno, ma nemmeno tanti secondo me, questa per carità vediamo se il tempo mi smentirà, ma nemmeno tanti anni, avendo una visione a lungo raggio, in realtà i conti con gli influencer che scendono in politica prima o poi bisognerà farli. Quindi da un lato abbiamo il mondo digitale, dall'altro, continua l'articolo di The Vision, abbiamo il sistema tradizionale dei media classici, quello che chiede all'artista di adeguarsi a una specifica retorica in nome di un instabile equilibrio politico da preservare, fatto di nomine, rinnovi contrattuali, logiche partitiche da compiacere. Sono due forme di potere mediatico diametralmente opposte che faticano a coesistere, e il progressivo allontanamento dei giovani dalla TV. Secondo uno studio dell'Istituto Harris, il 64% delle persone tra i 16 e i 35 anni eliminerebbe la TV in favore dei servizi streaming e dei contenuti online. Questo ovviamente la dice lunga su quanto i giovani, insomma, ormai siano legati al mondo di internet, al mondo web. La TV se n'è accorta, ma secondo me fatica ancora a mollare il proprio capitale di over 50 che costituiscono lo zoccolo duro poi di determinati pacchetti pubblici per vendere determinati pacchetti pubblicitari, perché alla fine la televisione moderna a quello serve, a vendere pubblicità, e anche se dei tentativi, insomma, ci stanno per strizzare l'occhio al pubblico millennials o quelli appunto anche nativi digitali, quindi nati dal 2000 in poi. In realtà lo stesso mondo della politica, continua l'articolo di The Vision, seppur molto lentamente, sta iniziando a comprendere che questa transizione mediatica è irreversibile. E ovviamente, commento mio, così non poteva non essere. Quel mondo della televisione tradizionale, come l'abbiamo conosciuta, ormai è destinato al declino, è destinato al tramonto. Può avere dei colpi di coda ancora come importanza, ma quello che è successo il 1° maggio, alla fine, al di là di tutto, è questo perché è importante, è questo perché ne parliamo, avrà determinate conseguenze e nel mondo della comunicazione e nel mondo della politica. E qui arriviamo al centro dell'articolo, che è il motivo per cui vi ho scelto di leggere questo scritto stamattina. Già un mese prima dello scandalo del 1° maggio, infatti, il parlamentare del Partito Democratico Alessandro Zan, che è il primo firmatario dell'omonimo disegno di legge, no? Il DDL Zan si chiama per Alessandro Zan, era stato ospite in una diretta Instagram di Fedez per discutere di diritti civili. Ma questo è solo un esempio. Infatti, pochi giorni fa, Carlo Calenda, leader di Azione e candidato sindaco al comune di Roma, si confronta appunto con chi? Con Erfaina sul canale Twitch. Io credo che voi lo conosciate, questo Faina, se non lo conoscete, insomma, digitale su Google, è un personaggio, diciamo, colorito che gioca molto sulla sua romanità. Ecco, e si esprime sui fatti di politica, società, cronaca e anche televisione, quindi costume, attraverso il suo canale YouTube, almeno un tempo, adesso poi si è spostato appunto su Twitch, che mi dicono essere più remunerativo. E quindi Carlo Calenda, il candidato sindaco comune di Roma, va su Twitch per interagire col pubblico di Erfaina. Lo streamer Ivan Grieco ospita ormai settimanalmente deputati, senatori e persino segretari di partito. La ministra Dadone inaugura il suo canale sulla piattaforma di Amazon Prime Video, intervistando il campione di eSport Riccardo Reynor Romiti, che è un gamer professionista di 18 anni. La sensazione è che i politici stiano tentando di usare gli influencer come emittenti per rivolgersi a un pubblico, e quindi a una potenziale base elettorale, che non riuscirebbero a raggiungere altrimenti, senza capire però che la struttura dei social non funziona come il medium radiotelevisivo a cui loro sono abituati. I social, infatti, al contrario dei media tradizionali, possiedono ragioni strutturali costruite intorno alla simmetria che si sviluppa fra mittente e ricevente. La verticalità del modello televisivo, dove tu stai a casa e, questo è un commento mio, praticamente usufruisci in maniera passiva del prodotto, sui social è stata soppiattata dalla possibilità di interagire costantemente in live con il creatore di un contenuto, il quale, dice The Vision, viene premiato dall'intelligenza artificiale delle piattaforme in termini di esposizione e visibilità, tanto più riesce a sviluppare engagement attraverso interazioni, commenti e condivisioni. Il rapporto che si crea fra utenti e creator è, di fatto, una relazione parasociale a un'unica direzione. La familiarità con i contenuti di un influencer, unita alla loro fruizione prolungata e dilazionata e inserita in diversi momenti della dimensione quotidiana, e induce la sensazione di conoscere realmente la persona seguita sui social. Tu segui quella persona praticamente perché in realtà, dopo che attraverso le stories, attraverso le interazioni lungo il corso della giornata, che ti fa vedere come si sveglia, come si allena, come va al bagno, come mangia, la fidanzata o il fidanzato, come si diverte la sera, eccetera, eccetera, ovviamente ti sembrerà di conoscere quella persona, anche se tu in realtà quella persona non la conosci affatto o ne conosci solo la sua realtà rappresentata. Il meccanismo di conoscere la persona genera ovviamente anche la conseguenza di avere fiducia di quella persona e quindi di seguire i contenuti, lo stai già facendo, che produce. Se in quei contenuti ci entra la politica, quali sono le conseguenze? Se chi segue Erfaina si vede Carlo Calenda interagire tra il pubblico di Twitch, ovviamente chi è un po' più grande storcerà la bocca perché dice: ma che c'è da fare Calenda da Erfaina? Però magari invece chi si occupa di sondaggi politici, dice: giusta mossa, tu hai intercettato un pubblico al quale altrimenti non saresti mai arrivato. Ed è proprio questo il punto. Un'analisi condotta dal New York Times, continua l'articolo di TheVision.com, sulla psicologia della condivisione, intitolato The Psychology of Sharing, rivela che i contenuti più ingaggianti possiedono tutti un'altissima carica emotiva. In altre parole, sono soprattutto le foto, i video e i post che coinvolgono direttamente il creator in termini personali, etici ed esperienziali a risultare più interessanti, poiché consentono all'utenza di provare empatia. Non a caso gli influencer, almeno quelli più mainstream, creano un racconto pubblico della loro sfera privata, intessendo una relazione parasociale tanto più solida quanto più intimi diventano i loro contenuti multimediali. I Ferragnez sono l'emblema di questo modello comunicativo. Dal matrimonio alla nascita dei figli, ogni momento della loro vita personale viene ampiamente documentato e condiviso dai social. Pur attirando numerose critiche in merito alla presunta dimensione utilitaristica della loro relazione e del racconto dell'infanzia dei loro bambini, decine di milioni di follower premiano quotidianamente questa retorica del privato, che diventa pubblico all'interno di un inedito voyeurismo digitale. È proprio la sensazione di conoscere davvero un influencer a legittimarne un eventuale impegno sul piano etico e dunque secondariamente politico. Per essere chiari, quando Fedez parla dell'importanza del DDL Zan, le sue parole possiedono un carico emotivo con cui nessun politico può sperare di competere. La battaglia dell'influencer si gioca in un terreno, dunque, che premia l'esposizione personale, intima. Se uno come lui, uno come Fedez, reclama a gran voce l'estensione dei diritti civili, è perché, nella percezione di chi lo vede, ci crede davvero. L'impegno di un politico professionista, in virtù del suo stesso ruolo, possiede invece un secondo fine che si misura sempre all'interno di logiche elettorali, di equilibri di coalizione, di convenienza personale. Il filosofo Byung-Chul Han, uno dei più attenti osservatori delle traiettorie disegnate dalla rivoluzione digitale, scrive: «La trasparenza totale impone alla comunicazione politica una temporalità che rende impossibile una programmazione lenta e a lungo termine. L'agenda politica finirà dunque per seguire, dice The Vision, i trend topic invece di dettarli. In una perfetta equazione di consumo, gli utenti digitali interagiscono con quello che desiderano e, in termini di visibilità, comprano ciò che amano guardare. Oggi dunque il like è una moneta di scambio. Lentamente e forse inesorabilmente il ruolo dell'utente sta sostituendo quello del cittadino». Beh, questo è veramente un articolo a mio giudizio molto, molto interessante. Lo trovate radiocittàaperta.it sotto appunto Press Corner, ve lo linko, insomma, tanto ogni giorno gli articoli che leggiamo li trovate, trovate il link anche su Press Corner. E quindi voi lo potete anche rileggere con attenzione. I temi che sviluppa questo articolo, secondo me, sono interessanti perché riguardano, ma già adesso, senza vedere gli sviluppi futuri, che sicuramente si sta andando in quella direzione, già adesso riguardano il modo di fare politica, il modo di anche vedere la nostra società, come regolamentare e come organizzare la nostra società. Press Corner finisce qui, l'appuntamento è per domani alle ore 9.40. Un saluto da Valentino De Luca e mi raccomando, rimanete sempre in ascolto dei programmi di Radio Città Aperta e del circuito Gemini Network.